Lode e ringraziamento al Signore per il grande privilegio che abbiamo di essere qui e di avere comunione con Dio per ascoltare la Sua parola e rispondendo a ciò che ci dice. Credo che tutti noi abbiamo lo stesso sentimento, vogliamo pregare affinché Dio si riveli ogni volta che leggiamo un passo dalla Bibbia, che Dio non solo ha avuto testimoni oculari e auricolari, ma Lui stesso ha anche confermato la parola. Anche se aspettiamo le cose finali, non dobbiamo mai dimenticare che tutto ciò che è accaduto dal principio deve accadere anche alla fine. Se oggi si dovesse tradurre una frase che dice qualcosa simile come chi non creda a Dio e vada in modo errato, ignorano Marco 16. Ma tutti quelli che credono non solo lo ascoltano, ma Dio compie ciò che è scritto là. Lo sentiamo ripetutamente nei sermoni del fratello Branham e ci chiediamo per quanto tempo dovremo stare a guardare il nemico che calpesta l'eredità di Dio. Dovremo forse andare avanti con fede e confidare nel Signore. Guardando a noi stessi, sicuramente non arriveremo lontano, ma guardando al Signore potremo andare avanti. Tutti noi abbiamo letto qui come scamperemo noi se trascuriamo una grande salvezza così. Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. È una parola che non dobbiamo trascurare o passare oltre, ma chiedere al Signore di aiutarci. Di aiutarci ad agire con fede, secondo questa parola. Anche noi siamo testimoni oculari, testimoni auricolari di ciò che Dio ha proclamato. E quando è stato letto qui che la proclamazione è iniziata col Signore stesso, egli ha iniziato e egli lo porterà a termine. In lui ogni cosa ha la sua origine. In lui tutto ha il suo compimento e in lui possiamo confidare completamente e totalmente. Ma credo che forse io e tutti noi dobbiamo essere seri, più seri, e renderci conto. Se Dio non può rivelarsi come all'inizio, allora manca qualcosa. E se non ci sfugge questo, non ci sfugge solo qualcosa, ma molto. È brutto quando le cose non si concretizzano, ma è ancora peggio quando non ne sentiamo affatto la mancanza, quando ci accontentiamo e passiamo oltre come se tutto andasse bene. No, abbiamo un diritto ad ogni benedizione che Dio ci ha dato in Cristo, attraverso la croce, la redenzione e la grazia. E noi possiamo stare su questo terreno vittorioso di Golgotha e credere ogni promessa e accettarla e e aspettarci che si realizzi. Già è stato detto molto prima e anche dopo, e poi naturalmente che cos'è l'uomo perché tu ricordi di lui? Siamo noi, io e te, o il figlio dell'uomo perché tu curi di lui? Tu lo hai fatto di poco inferiore agli angeli, lo hai coronato di gloria ed onore. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Dobbiamo vederlo in modo tale che tutto il potere di Satana è sconfitto realmente. L'ho già detto oggi, un evangelista a Londra disse a suo tempo che non aveva paura di combattere il diavolo perché lo avrebbe affrontato, e ha usato un'espressione, ha detto: diventa brutto quando uno deve combattere con credenti che sono posseduti dal diavolo, e ti colpisce molto, molto duramente. Ma forse c'è un po' di verità in questo, soprattutto da quando abbiamo tradotto il sermone e il fratello Branham parla chiaramente di questi tre cerchi: l'esterno, il corpo, poi lo spirito, poi l'anima. E dice: potete essere unti nello spirito con il vero Santo Spirito ed essere perduti nella vostra anima e andare all'inferno. E per noi ovviamente non del tutto comprensibile al momento, ma se si leggono bene le scritture, e bisogna farlo, siamo incoraggiati a farlo, allora ci rendiamo conto di che cosa si tratta. La vita è nel sangue e la vita è nell'anima. Quando Dio creò l'uomo non disse: sei un essere fisico vivente o un essere spirituale, ma piuttosto ha detto: lo ha reso un'anima vivente. Ogni anima che pecca morirà. Il Signore è venuto a redimere la nostra anima, a liberare il nostro spirito e poi a darci il suo spirito come caparra sulla redenzione del corpo. A volte penso che Satana ci tenga lontani dalle più grandi benedizioni di Dio con qualche pensiero o circostanze, e non riusciamo ad andare avanti come dovremo. E sicuramente Dio ci aiuterà a guardare verso di Lui, non alle circostanze, ma a Lui. Il Signore è al di sopra di tutto. Ma come già detto, quando è scritto qui, nella lettera agli Ebrei, che è stata scritta per l'ultima, e nessuno deve dubitare che Paolo l'abbia scritta. Alcuni stanno ancora provando a indovinare, ma se leggete l'ultimo capitolo, gli ultimi versetti del capitolo 13, troverete esattamente la stessa formulazione che Paolo ha usato in tutte o molte delle sue lettere. Qui si legge in Ebrei 13, versetti 22. Ora, fratelli, sopportate con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione, perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà. Con lui, se viene presto, verrò a vedervi. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli d'Italia vi salutano. La grazia sia con tutti voi. Questo è proprio allo stile dell'Apostolo Paolo. E sappiamo che fu probabilmente l'unico tra tutti gli apostoli ad avere una conoscenza approfondita dell'Antico Testamento, e che Dio ha potuto usare in un modo straordinario per collegare l'Antico Testamento con lo Nuovo Testamento e mostrarne il compimento. Non so se avete notato che sono stati citati 3 o 4 passi biblici di seguito qui in Ebrei 2, dal versetto, sì, la seconda parte del versetto 11. Per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo, e ora Salmo 22, 23, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò la tua lode. E di nuovo, io metterò la mia fiducia in lui. E inoltre, Isaia 8, 18, ecco me e i figli che Dio mi ha dato. Questo è una caratteristica di un vero servitore di Dio, che non parla a memoria, ma interiormente. Sapete che cosa significa? Torna alla parola di Dio e mostra ai credenti, ai redenti, questo è ciò che Dio ha detto nell'Antico Testamento. Qui lo ha adempiuto. Potremmo leggere Ebrei il capitolo 1, versetto 5. Infatti, al quale dei angeli hai mai detto? Salmo 2, versetto 7. Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato e anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio. Potremmo continuare a leggere qui al versetto 10 e ovunque. Potete vedere voi stessi quanto spesso si riferisse a ciò che Dio aveva detto per bocca dei profeti fin dall'inizio. E queste sono solo alcune delle lettere che abbiamo oggi. Secondo voi, se ci fossimo seduti lì nella stanza superiore fino a mezzanotte e lo avessimo ascoltato, quali profondità sarebbero emerse dalla parola di Dio? Ma grazie al Signore, Egli è lo stesso e possiamo attingere ancora oggi. Credo che Dio abbia avuto un uomo come Paolo in questa generazione. Ma c'è sempre un solo Paolo, e un solo Pietro, e un solo Giacomo. Non ci sono mai 2, 3 o 4 uomini di questo tipo. Esistono solo in un'unica versione. Ognuno fa o svolge il servizio a cui Dio lo ha chiamato. Poi abbiamo letto quello che non abbiamo ancora visto qui nel versetto 7. Tu lo hai fatto di poco inferiore ai angeli, lo hai coronato di gloria e d'onore, tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Credo che anche questo versetto meriti una riflessione. Tutto, ogni malattia, ogni peccato, l'intero potere di Satana è stato sottoposto ai suoi piedi. Tu hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Non sono andati lì volontariamente e non si sono posati lì. Sono stati assoggettati con forza. Per questo il Signore ci ha dato anche piena autorità su tutto il potere del nemico. Non sarebbe possibile altrimenti. Come possiamo affrontare il nemico? Non saremo mai in grado di combatterlo, ma dal fatto che un sacrificio perfetto è stato offerto sulla croce di Golgata, è davvero tutto come è scritto qui. Avendogli sottoposto tutte le cose, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Nulla è escluso al assoggettamento, tutto. Egli è e rimane il vincitore assoluto del Golgota. È lui che ha vinto. Egli è stato umiliato tra gli angeli per un breve periodo, ha assunto la forma di servo e poi è stato coronato di onore e gloria e siede alla destra della maestà di Dio. Allora qui continua: al presente però non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. Però vediamo colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli, ciò Gesù, coronato di gloria e di onore, a motivo della morte che ha sofferto, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti. O sopportare o soffrire, come si dice nelle varie traduzioni. È successo, è compiuto. E se ci rivolgiamo a 1 Corinzi 15, sappiamo che cosa non è ancora soggetto a lui. Qui si legge chiaramente in 1 Corinzi 15, dal versetto 25. Poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Cari, questo è un fatto divino. E una volta che avremo visto questo correttamente, sarà ancora più facile per noi di credere, più facile accettare ciò che Dio ci ha dato per grazia in Gesù Cristo nostro Signore. Certo, continua qui in Corinzi, ma non vogliamo fare un discorso per un funerale, ma l'ultimo nemico da distruggere è la morte. E quando sarà avvenuto questo, quando la risurrezione e la trasformazione avranno avuto luogo e noi sfuggeremo alla morte, non dovremo morire per primi, ma saremo trasformati, allora anche la morte dovrà semplicemente ammettere di essere stato sconfitto. E che c'è una moltitudine sulla terra su cui non ha più alcuna pretesa, diritto. E questa è la Grecia dei vincitori. Questi sono i predestinati che vivranno al ritorno del Signore. La morte non ha alcun diritto su di loro. E possiamo esclamare con Paolo: O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? E allora possiamo dire con sicurezza che il nemico ha pugnalato il Signore al talone, ma egli gli ha scacciato la testa. Il dardo era nel talone, egli è morto. Non sarebbe mai potuto morire altrimenti. Ma proprio questa promessa di Genesi 3:15, dal seme della donna e poi del seme del serpente, e Satana entrò in Giuda, il tradimento, e tutti insieme, e la morte lo ha pugnalato. Quando sentite la domanda, O morte, dov'è il tuo dardo? Allora possiamo dire con sicurezza, Morte, hai pugnalato il tuo dardo nel nostro Signore, ed egli ha assorbito la morte. La morte è stata sommersa nella vittoria. È quello che sta scritto qua. Forse dovremmo leggerlo. 1 Corinzi 15, versetto 55 e poi anche 56. Morte, dov'è il tuo dardo? Oppure, sì, Isaia Come sta scritto in diverse scritture, la parola che è stata scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signor Gesù Cristo. Quindi è già un Vangelo. Meraviglioso quello che abbiamo e vorrei con tutto il cuore che Dio fosse così misericordioso con noi e si avvicinasse così tanto a noi, che operasse in noi un tale desiderio e un tale fiducia da permetterci di incontrarlo, in modo che anche l'impossibile ci sembri possibile quando alziamo lo sguardo verso Dio. Possiamo onorare Dio solo attraverso la fede. Con l'incredulità disonoriamo Dio, con la fede onoriamo il nostro Dio. Ho notato una parola perché lo scorso fine settimana abbiamo parlato del sacrificio o dell'altare del sacrificio. Questa parola ho dovuto pensarci dal Salmo 50. Qui si dice Salmo 15, Salmo 50. Sì, potrebbe leggere molto, ma dal versetto 4. Egli chiama gli alti cieli e la terra per assistere al giudizio del suo popolo. Radunatemi, dice, i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. I cieli proclameranno la sua giustizia, perché Dio stesso sta per giudicare. Radunatemi i miei devoti, o i miei osservanti della legge, o i miei fedeli, a secondo della traduzione, non importa. In ogni caso, i suoi si devono radunare. Radunatemi i miei fedeli, i miei devoti, i miei eletti, che hanno fatto il patto con me nel sacrificio. Ha stretto un patto con noi e ha detto: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Ma dobbiamo dirgli e dargli il nostro sì, e non solo da qualche parte e in qualche modo, ma dove è stato sacrificato come agnello di Dio, dove ha stretto il patto con noi. Ciò quando è diventato l'agnello sacrificale di Dio sulla croce di Golgota. Cari, molti sono credenti, ma passano oltre Golgota. Cercano la loro beatitudine nella religione, non importa quale, e in alcune dottrine, cristiane o meno, ma come ho detto abbastanza spesso, possiamo incontrare Dio solo dove Lui ha incontrato noi e trovarlo solo dove si è rivelato sulla terra. Egli si è rivelato in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito. In Lui siamo stati fatti figli di Dio e perciò non si vergogna di chiamarci fratelli, i Suoi fratelli. Ed è per questo che nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 20, dopo la sua risurrezione, ha detto: non trattenermi, perché non sono ancora salito al mio Padre e al vostro Padre, al mio Dio e al vostro Dio. Si è messo allo stesso livello di te e di me. E quando Paolo qui dice: sia colui che santifica, sia quelli che sono stati santificati, provengono tutti da uno, dallo stesso Padre, lo stesso Spirito di Dio che ha generato Cristo, lo stesso Spirito di Dio ci ha fatto rinascere a una speranza viva. Siamo il seme di Dio proprio come Lui era il seme di Dio. Siamo figli e figlie di Dio, così come Lui è stato rivelato come Figlio di Dio. Sono tutte verità meravigliose, profonde e gloriose verità nella Scrittura. E dobbiamo coglierlo pienamente nella fede. Radunatemi i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. Dio ha fatto il patto da parte sua, ma nel sacrificio sulla croce di Golgotha c'è solo una via per gloria. Ed è quello del Golgotha. Non c'è altro modo. Lì c'è riconciliazione, redenzione e piena salvezza. Radunatemi i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. E poi arriva il versetto. Salmo 50, versetto 6. I cieli proclameranno la sua giustizia. Da quando il cielo fa piovere giustizia, quando l'opera di redenzione sulla croce del Golgotha fu compiuta, il Signore rimase con i suoi discepoli per altri 40 giorni e poi ascese, e i 10 giorni di attesa, e poi la potenza dello Spirito Santo discese per continuare l'opera di Dio attraverso la Chiesa. Nostro Signore non ha forse detto: chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io? E ha detto altrettanto: non io faccio le opere, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. E quindi sono vere entrambe le cose. Entrambe le cose sono vere. Se abbiamo letto che Dio ha anche confermato tutto attraverso potenti miracoli e segni, allora potremo immediatamente leggere nel quarto capitolo degli Atti degli Apostoli che grandi miracoli e segni furono compiuti dalle mani degli Apostoli. Forse subito, Atti 5, versetto 12. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli Apostoli, e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone. La gente vedeva solo le mani degli apostoli, non videro la mano tesa di Dio che era con loro, la destra del Signore. Vedevano solo gli apostoli che imponevano loro le mani e vedevano che avvenivano miracoli e prodigi. Ma è stato Dio a permettere che tutto questo accadesse per grazia. E penso che non possiamo semplicemente portare un insegnamento alle persone. Deve essere un insegnamento con autorità divina. E noi come Chiesa dobbiamo ora prepararci al fatto che Dio vuole fare alla fine lo stesso che ha fatto all'inizio. I credenti erano riuniti di un solo cuore, il luogo si muoveva, Dio poteva parlare, Dio poteva operare, non importa chi avesse preso, se un Pietro, un Filippo o un Stefano. Chiunque fossero, o un Paolo, tutti sono stati usati da Dio, ognuno nel modo che piaceva al Signore. È proprio così che dovrebbe essere ora, per grazia, alla fine. Non accetterò mai che le cose rimangano come sono ora. E credo che tutti noi non possiamo accettarlo. Alla luce della parola di Dio non possiamo farlo. Dobbiamo chiedere ardentemente e seriamente a Dio di essere con noi e di confermare la sua parola come fece allora. Per grazia. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Padre Celeste, grazie di cuore per quest'ora di grazia, che di nuovo possiamo essere uniti qui nel tuo nome meraviglioso e glorioso di Gesù, che possiamo ringraziare e lodare, Signore, perché è questo che siamo chiamati a fare, Signore, perché se non lo facciamo noi, Signore, chi lo farà? Noi come il tuo popolo, come i tuoi eletti, come i tuoi santi e come i tuoi amati, Signore, che hai comprato con il tuo sangue, Signore, perché hai versato il tuo sangue per noi sulla croce di Golgotha. Lì hai proclamato, è compiuta, Signore. E per questo ti siamo grati, Signore. Sei venuto, sei stato umiliato, Signore, per un breve periodo, Signore. Ma ora, Signore, sei seduto alla destra della maestà di Dio. E presto vieni, Signore, per portare i tuoi a casa. Signore, ti ringraziamo perché possiamo aspettarci la tua imminente apparizione, il tuo ritorno, Signore. Signore, noi crediamo alla tua parola. Ci fidiamo della tua parola, sapendo, Signore, che ciò che ha detto la tua bocca, tu lo realizzerai, Signore. Sia lodato il tuo nome meraviglioso, Signore. Anche se intorno a noi c'è la tempesta e anche se può essere buio, Signore, ma tu sei diventato la nostra luce e la nostra salvezza, e perciò ti lodiamo e ti adoriamo anche in quest'ora serale. Ti rendiamo grazie per la tua preziosa e gloriosa parola, Signore. Non vogliamo dimenticare, Signore, ma vogliamo ricordare ancora e ancora, Signore. Alleluia. Sia lodato il tuo nome meraviglioso. Ricevi l'onore, la lode, l'adorazione, Signore, da tutti i nostri cuori e dalle nostre bocche, anche in quest'ora serale. Tu, nostro Signore e nostro Salvatore, Gesù Cristo, alleluia, al tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Amen. Amen.